Venerdì 21 marzo 2025, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola. Questa è La Giusta Frequenza, speciale 21 marzo. Una puntata speciale della Giusta Frequenza dedicata alla Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie. Ci troviamo nella casa del Municipio VIII a Roma. Siamo ospiti qui insieme al Liceo Niccolò Machiavelli ed è l'ultima giornata, ma anche la giornata più importante della Settimana dell'Impegno Civile 25, organizzata dalla scuola ogni anno, in particolare dalla professoressa Maria Cirincione, che come sempre ringraziamo per questa bella iniziativa. Allora diamo subito il buon pomeriggio e il ben trovato ai tantissimi ospiti che sono qui a Via Barbana a Roma e mi fa effetto, faccio radio davanti a un pubblico, è una delle poche volte, quindi va bene, sono anche un po' imbarazzata, mi viene da ridere, ma mi aiuterete voi. Buon pomeriggio e ben trovati a Livia, ciao Livia. Buon pomeriggio e ben trovato Fabiano.
Ciao.
E buon pomeriggio e ben trovata ad Aurora.
Ciao.
Voi siete studenti e studentesse del liceo Niccolò Machiavelli. Fate parte dei nostri progetti radiofonici. Siete con noi giovani reporter. Alcuni sono già intervenuti in radio, altri interverranno nelle prossime settimane. Ma oggi è una puntata speciale perché, lo ripetiamo nuovamente, è la giornata in ricordo delle vittime di mafia. E la vostra partecipa tutti gli anni, o meglio mette in piedi tutti gli anni una settimana dedicata all'impegno civile proprio a ridosso di questa data così importante che doppiamente insomma ci fa piacere ricordare. Ragazzi, partiamo da voi. Livia, se ci racconti cos'è la settimana dell'impegno civile, tu sei in quinto se non sbaglio, quindi hai già partecipato altri anni a questa iniziativa. Cosa succede questa settimana al liceo Niccolò Machiavelli?
Allora, diciamo che abbiamo sentito diverse testimonianze, diverse storie di giornalisti. Per esempio, io ho assistito alla testimonianza di Federico Russo e insomma ci racconta un po' quella che è stata la sua storia, anche quello che succede, si combatte anche
lui è un giornalista d'inchiesta, no? Sì. Federico Ruffo è uno dei volti più conosciuti della RAI in questo momento, ed è anche un giornalista d'inchiesta. In particolare ci ha raccontato, no, che per Report anni fa, se non sbaglio nel 2017, ha realizzato un'inchiesta sulle infiltrazioni della mafia, in particolare dell'Andrangheta, nella curva juventina. Sì. E per questo è stato anche minacciato, insomma hanno tentato di dar fuoco proprio a casa sua, ed è venuto a scuola per raccontare l'importanza del giornalismo anche come impegno civile, no? Per una società socialmente attiva. Sono tante le iniziative che ogni anno vengono proposte. Te ne ricordi qualcuna degli anni passati, qualche seminario, qualche iniziativa? Per esempio La Giusta Frequenza, no? È stata una di quelle, nata come progetto scolastico che ha messo in rete in tutta Italia per realizzare delle trasmissioni che dedicate, no, alla memoria e al contrasto alla mafia. Fabiano, tu sei in terzo, giusto? Quindi è il primo anno che partecipi alla settimana dell'impegno civile?
No, non è il primo anno, già l'anno scorso avevamo fatto a scuola, diciamo, una lezione dove era venuta una di Libera e aveva parlato per lo più di cose riguardanti sempre mafia, quindi comunque nell'ezio, e invece oggi abbiamo parlato di più di Andrangheta e Cosa Nostra, quindi siamo scesi in Sud Italia.
Esattamente. Aurora, oggi in particolare, questa mattina avete partecipato a un seminario sul il rischio di cadere nelle trappole della mafia più quotidiano, no? Che può capitare tutti i giorni. Si è parlato di usura, si è parlato di estorsione, abbiamo assistito anche a una bella testimonianza. Ci vuoi raccontare un po' questa mattina che seminario c'è stato, quali sono state le tematiche affrontate e soprattutto cosa ti ha colpito di più?
Allora, io posso dirvi che non mi aspettavo che la mafia fosse così tanto anche nel mio mondo, perché io vivo in un paesino, Santa Maria delle Mole, e non mi posso aspettare che la mafia arrivi anche nei paesini così piccoli, che non ci si può aspettare, perché alla fine è un paesino di campagna, si può pensare. E oggi invece abbiamo capito che la mafia è dappertutto e con diverse tecniche che anche tu hai detto prima possono arrivare a molte persone diverse, tra cui professori universitari ma anche persone che fanno gli operai, per esempio. Tutti possono essere messi in una condizione di aiuto, cioè di necessità più che altro, una necessità che a volte ti sembra insormontabile, non trovi altra occasione, cioè non trovi un altro modo per superarla se non arrivare a chiedere appunto delle persone che fanno parte di queste associazioni, che associazioni criminali che alla fine rompono la vita della gente, quindi non aiutano in realtà.
Esattamente, oggi è la 30ª giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 30 anni di storia che hanno iniziato un percorso di impegno che ha reso protagonista una vasta rete di associazioni, scuole, realtà sociali, enti locali in un cammino di continuo cambiamento del territorio. 30 anni di impegno, di crescita collettiva, di costante attenzione nel contrastare le mafie e la loro violenza, provando sempre a leggerne i cambiamenti con strumenti nuovi. La giornata è riconosciuta ufficialmente dallo Stato attraverso la legge numero 20 dell'8 marzo 2017 e localmente in alcune regioni d'Italia. A Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, si è svolta nel 1996 la prima edizione in Piazza del Campidoglio con la lettura del primo elenco delle vittime innocenti. E la giornata ha l'obiettivo di rimettere al centro il valore delle storie delle vittime innocenti e di quanti oggi subiscono la violenza mafiosa e di partire dalla memoria di quelle storie per dare una lettura attuale e approfondita della presenza mafiosa generando percorsi di partecipazione civile. In questo trentennale percorso la giornata del 21 marzo si pone come un riferimento per fare memoria viva di tutte le vittime innocenti delle mafie, persone che rappresentano storie, scelte e impegno, persone che incarnano le figure di martiri di giustizia, che si sono battute per il bene comune e per un futuro privo di criminalità. Il 21 marzo è memoria collettiva, è richiesta di verità, è storia che si è compiuta, ma che punta a compiersi nuovamente in una veste di lotta e di rispetto per la legalità. Fabiano, Livia, chiedo anche a voi se c'è stato qualcosa che vi ha colpito del seminario di questa mattina, magari una frase, magari un racconto, una storia, una tematica. Livia.
A me in particolare proprio le storie che sono state raccontate anche dalla mia professoressa, perché un conto è leggere determinate storie, un conto è sentirle poi da persone anche che conosci, cioè a me ha dato molta più consapevolezza di quella che è, di quello che è questo mondo, quindi della mafia. Proprio anche il fatto che diceva lei di avercela proprio più vicino di quanto in realtà ti immagini. Quindi sì, veramente le testimonianze mi hanno colpito particolarmente.
Fabiano?
A me la testimonianza che ha fatto più impressione è stata quella della professoressa Cirincione, perché ha raccontato proprio come la mafia possa essere ovunque, anche nelle cose più piccole e banali, come potremmo pensare. Cioè, quindi sapere che in Sicilia si doveva andare a pagare dei pozzi privati per prendere l'acqua e questi pozzi erano dei mafiosi, è stato veramente illuminante per capire la vastità degli ambiti in cui si possa ritrovare la mafia.
Eh sì, è vero, e alcune volte no, anche i racconti non devono essere per forza straordinari, no? ma quotidiani sono quelli che più ci aiutano a capire e a leggere il fenomeno. E, nella puntata di oggi in particolare ricorderemo le vittime di mafia del mondo del giornalismo. Abbiamo scelto questo perché naturalmente i nostri percorsi sono dedicati alla media literacy. Come sapete realizziamo laboratori in oltre 100 scuole in tutta Italia dedicati all'alfabetizzazione ai media e quindi all'insegnamento a ragazzi e ragazze, o meglio ad apprendere quali sono gli strumenti per sapersi orientare nel mondo dell'informazione. Tra questi la storia del giornalismo è una parentesi e quindi raccontare oggi, che è la giornata in memoria delle vittime di mafia, proprio quelli che sono stati i giornalisti che per raccontarla hanno perso la vita, ecco, per noi era il modo migliore per dare il giusto peso a questa giornata. A proposito di lotta alla mafia, siamo pronti con il primo brano musicale e ci andiamo ad ascoltare Ascoltare Pensa di Fabrizio Moro. Restate con noi.
Stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più.
La giusta frequenza speciale 21 marzo, torniamo in diretta, Chiara Di Paola con studentesse e studenti, in realtà solo studentesse in questo blocco del liceo Niccolò Machiavelli di Roma, in occasione della giornata in ricordo delle vittime di mafia all'interno della settimana dell'impegno civile. Buon pomeriggio e bentrovate alle nostre studentesse. E allora Maria, ciao Maria, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Ludovica,
ciao.
Margherita,
ciao.
E un buon pomeriggio nuovamente ad Aurora, oggi si è immolata alla causa Aurora.
Ciao.
Sei stata un po' messa in mezzo, ma noi siamo naturalmente contenti di questo spontaneo, no? Interesse. Allora, dicevamo, oggi è la giornata in ricordo delle vittime di mafia e quindi abbiamo scelto in particolare di parlare delle vittime di mafia nel mondo del giornalismo. Perché? Perché fanno parte dei nostri progetti, no? La storia del giornalismo fa parte dei nostri progetti di Media Litera, lo ricordiamo ancora una volta, entriamo nelle scuole italiane con l'obiettivo di fornire gli strumenti per sapersi orientare nel mondo dell'informazione, ma lo facciamo facendovi diventare a voi protagonisti dell'informazione. Accendere i microfoni agli adolescenti è un po' la nostra missione, dare voce a chi spesso non ne ha, perché tantissime volte si parla di studenti, di studentesse, di adolescenti, nuove generazioni, ma poi raramente ci si mette all'ascolto, no? dei protagonisti in prima persona. Oggi nel corso del seminario di questa mattina vi è stata detta una frase, no? Siete il presente, non permettete di parlare che le persone parlino di voi come del futuro, e noi in questo crediamo particolarmente, ed è per questo che, ecco, ci teniamo a farvi parlare e a farvi esprimere con tutto il vostro mondo. Ma veniamo alle storie di giornalisti, alcuni non erano iscritti all'ordine ma comunque erano nell'ambito del giornalismo, che hanno perso la vita proprio per contrastare la mafia e la criminalità organizzata, partendo con Maria dalla storia di Cosimo Cristina.
Cosimo Cristina venne trovato morto il 5 maggio 1960 nella galleria Fossola, lungo i binari della linea ferrata Termini-Palermo. Aveva 24 anni e seguiva con particolare attenzione la cronaca nera. Scriveva sull'Ora e su altri giornali e dirigeva un periodico, Prospettive Siciliane, che si occupava del fenomeno mafioso tra Termini Merse e Caccamo. La sua morte, archiviata frettolosamente come suicidio, nascondeva in realtà un omicidio mafioso ben orchestrato. Grazie a Luciano Mirone, giornalista catanese, il quale scoprì che nel 1966 il vicequestore di Palermo, Angelo Mangano, aveva riaperto le indagini sul caso, scrivendo un rapporto. Mangano scoprì che il giornalista era stato assassinato in altro luogo e deposto sui binari per simulare il suicidio e accusò Agostino Rubino, uno dei capi mafia di Termini, e il boss Sandro Gaeta di essere stati i mandanti dell'omicidio. Ma entrambi vennero scagionati. Molti anni dopo, il giornalista Luciano Mirone trovò e studiò di nuovo i documenti sul caso di Cosimo Cristina. Notò che c'erano delle incongruenze nel referto dell'autopsia. Per questo decise di farlo analizzare da un esperto, il professor Vincenzo Milana, che insegnava medicina legale all'Università di Catania. Poi chiese alla Procura di Palermo, attraverso una raccolta di firme, la riapertura dell'inchiesta. Ma l'esito fu negativo, perciò il caso si chiuse.
Nella terra dei vestri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo, parlava la sua radio. Negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome.
Ludovica ci racconta invece la storia di Giancarlo Siani.
Allora, Giancarlo Siani era un giornalista italiano nato a Napoli il 19 settembre del 1958. Lavorava per il quotidiano Il Mattino e si occupava di raccontare le attività della Camorra, un'organizzazione criminale che operava soprattutto a Napoli. Giancarlo denunciava la corruzione e le ingiustizie legate alla criminalità. Giancarlo Siani è stato ucciso il 23 settembre del 1985 a soli 26 anni, mentre tornava a casa dal lavoro. La sua morte è avvenuta per mano della Camorra. Siano stava scrivendo articoli che denunciavano la corruzione e le attività illegali dei camorristi a Napoli. In particolare stava investigando su un affare che riguardava i legami tra alcuni politici e la criminalità organizzata. Siani non si era limitato a raccontare la criminalità, ma aveva scritto anche articoli che facevano nome e cognomi, denunciando i responsabili della illegalità e della violenza. La sua morte è stata un vero e proprio atto di vendetta da parte della Camorra. I killer lo aspettarono fuori dalla sua abitazione e lo uccisero con diversi colpi di pistola. Nel corso degli anni la sua figura è diventata un simbolo della lotta contro la Camorra e della libertà di stampa. Siano è stato ricordato con numerosi eventi e iniziative, tra cui la creazione del premio Giancarlo Siani per i giornalisti che si impegnavano nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione. Nel 2015, dopo anni di indagini, alcuni membri del clan responsabili del suo omicidio sono stati arrestati. La memoria di Giancarlo Siani continua a vivere nelle scuole e nelle piazze e in tutte le iniziative che ne ricordano il coraggio.
Era una notte buia del... Giuseppe Fava, raccontato dalla nostra Margherita.
Il 5 gennaio 1984 la mafia uccise Giuseppe Fava, che fu uno scrittore, giornalista, drammaturgo e sceneggiatore. Fava fu un personaggio carismatico, fu apprezzato dai propri collaboratori per la professionalità e per il modo di vivere semplice. È stato direttore responsabile del Giornale del Sud, dove espone la sua idea, che era basata sulla verità per realizzare sia la giustizia e difendere la libertà. Attraverso le pagine del Giornale del Sud denunciò le attività di Cosa Nostra a Catania, in particolare per il traffico di droga. La direzione di Fava indispettì la mafia locale, che organizzò un attentato con una bomba contenente un chilo di tritolo, a cui Fava scampò. Fava amava la radio e per questo a metà degli anni 70 si trasferì a Roma, dove condusse Voi e Io, una trasmissione radiofonica su Radio Rai. Per Giuseppe Fava non si può definire mafioso il piccolo delinquente che impone il pizzo, e per questo secondo lui i mafiosi erano sia i ministri che i banchieri. Nel 2003 la Corte di Cassazione confermò le condanne all'ergastolo al capo mafia catanese Benedetto Santa Paola. Questo suo modo di pensare gli costò la vita, poiché fu ucciso con 5 colpi di pistola alla testa mentre si trovava in macchina davanti al Teatro Stabile di Catania.
Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia.
Aurora ci racconta invece la storia di Spampinato.
Giovanni Spampinato era un cronista scrupoloso, corrispondente a Ragusa, scriveva per l'Unità e aveva soltanto 26 anni quando il 27 ottobre del 1972 venne ucciso con 6 colpi di pistola. Spampinato fu tra i primi a collegare i neofascisti e gli estremisti in genere alla criminalità organizzata siciliana. Aveva infatti seguito meticolosamente la crescita della sua città, dove nel dopoguerra vennero trovati giacimenti di petrolio che rappresentarono una fonte di prosperità per la zona, divenuta poi centro del malaffare. Quando nel 1972 venne ucciso, il giornalista stava indagando sull'omicidio di un antiquario, seguendo una pista che portava a collusioni e insabbiamenti, con il coinvolgimento di alte cariche cittadine. A sparare quel giorno fu Roberto Campria, figlio del presidente del Tribunale di Ragusa. La pista di Spampinato portava proprio dentro al Palazzo della Giustizia. E a pochi giorni prima del suo omicidio documentò la presenza a Ragusa di Stefano Delle Chiaie, all'epoca ricercato per le bombe che il 12 dicembre del 1969 piazzò sull'altare della patria a Roma. Assassinato perché cercava la verità. Questo è il titolo che il giorno dopo l'ora dedicò al giovane cronista. Quando morì si disse che il suo assassino aveva semplicemente reagito alla sua provocazione, visto che da bravo cronista aveva pubblicato il nome di Campria. Quest'ultimo fu condannato a 12 anni di reclusione, ma ne scontò solo 8 in un manicomio criminale.
Il brano che state sentendo in sottovoce è I 100 passi, che ricorda invece la storia di Peppino Impastato, a cui sono particolarmente legata perché, insomma, quando vado in giro per le scuole con il mio piccolo radio kit, la radio dentro lo zaino, penso un po' anche a lui, che aveva costruito, no, una radio un po' casereccia, e da lì lanciava il suo grido per la legalità. A breve ne parleremo, intanto ce l'ascoltiamo tutta. Questa è I 100 passi, state ascoltando La Giusta Frequenza, speciale 21 marzo.
1, 2, 3, 4, sai contare?
Sì, so contare.
Sai camminare?
So camminare.
E contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, con te cammina. Vai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con te cammini.
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi, ci siamo lasciati nostra, 100 passi.
Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certo in quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi. Partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito.
notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare, la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
E torniamo in diretta, questa è la giusta frequenza, lo speciale 21 marzo. Ci troviamo per l'occasione in compagnia di studenti e studentesse del liceo Niccolò Machiavelli nella casa del municipio. Siamo nell'ottavo municipio a Roma, è un bene confiscato alla criminalità organizzata, dove questa mattina abbiamo realizzato un seminario grazie anche alle associazioni che gestiscono e che rendono vivo questo bene, tra cui Observo, che ringraziamo nuovamente per l'ospitalità. E continuiamo il nostro racconto delle vittime di mafia, in particolare dei giornalisti vittime di mafia. Per parlarne do il buon pomeriggio ad altri quattro giovani reporter. Emanuele, ciao Emanuele.
Ciao.
Buon pomeriggio a Marzia.
Ciao.
Livia.
Ciao.
E Goffredo.
Ciao.
E partiamo con la prima storia, quella di Mauro De Mauro.
Oggi ricordiamo Mauro De Mauro, giornalista dell'Ora di Palermo, scomparso il 16 settembre del 1970 in circostanze mai chiarite. Nacque a Foggia nel 1921, poi si trasferì in Sicilia, dove divenne appunto una figura di spicco del giornalismo investigativo. E la sera della sua scomparsa fu rapito sotto casa da tre uomini e di lui poi non si ebbero più notizie. E stava indagando su temi delicati, tra cui la morte di Enrico Mattei, la strage di Piazza Fontana e il golpe borghese. Si ipotizza però appunto che avesse scoperto delle verità pericolose. Il caso di Mauro De Mauro poi rimase irrisolto e la sua storia ci ricorda il valore della libertà di stampa e il coraggio di chi cerca la verità e il prezzo che può pagare.
Marzia ci racconta invece la storia di Peppino Impastato.
Peppino nacque in una famiglia legata alla mafia, ma scelse di non piegarsi al loro potere. Con la sua voce, con le sue parole, denunciò apertamente i crimini di Cosa Nostra, rompendo il muro di omertà che soffocava la sua terra. Fondò il giornale L'Idea Socialista, il Circolo Musica e Cultura e la radio libera Radio Out, dove con il programma satirico Onda Pazza attaccava il boss Gaetano Badalamenti, smascherando i suoi traffici illeciti. La sua voce e la sua satira erano un'arma potente contro la mafia, un faro di speranza per chi voleva un futuro diverso. Peppino non aveva paura e non si faceva intimidire. Sapeva che la verità era più forte di qualsiasi minaccia. La notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978 la mafia lo assassinò, cercando di far passare la sua morte per un attentato terroristico. Ma la madre e il fratello di Peppino non si arresero. Lontarono con tutte le loro forze per ottenere giustizia e per far emergere la verità. La loro tenacia e il loro amore furono fondamentali per smascherare i mandanti dell'omicidio. Solo nel 2002, dopo anni di indagini e processi, Gaetano Badalamenti fu condannato all'ergastolo. Un risultato che possiamo ottenere molto importante, ma che cancella il dolore per la perdita di Peppino, un uomo che avrebbe potuto fare tanto per la sua terra.
Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei. Ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio.
La storia di Francese è raccontata dalla nostra Livia.
Mario Francese è stato un giornalista italiano noto proprio per il suo coraggio nel denunciare gli affari illeciti di Cosa Nostra. Francese fu uno dei primi a comprendere il potere emergente della famiglia dei Corleonesi, guidata da Totorina e Luciano Leggio, e a denunciare il sistema degli appalti pubblici che vedeva la mafia infiltrarsi nel settore dell'edilizia. Le sue inchieste mettevano in luce i legami tra politica, imprenditoria e criminalità organizzata, attirando su di sé numerose minacce. Infatti, il 26 gennaio 1979, mentre rientrava a casa a Palermo, fu assassinato con 5 colpi di pistola. Per anni il suo omicidio rimase impunito, ma grazie alle indagini del figlio Giuseppe Francese, che dedicò la sua vita a cercare giustizia per il padre, nel 2001 vennero condannati i mandanti dell'omicidio, tra cui Totorina. Purtroppo il peso della lotta per la verità e il dolore per la perdita del padre segnarono profondamente Giuseppe, che il 3 settembre 2002, a soli 36 anni, si tolse la vita nella sua casa di Palermo. La sua morte viene spesso interpretata come il risultato di un dolore mai superato e dell'enorme pressione emotiva che aveva affrontato nella sua battaglia per la giustizia. Oggi sia Mario che Giuseppe Francese sono ricordati come simbolo di coraggio e impegno contro la mafia.
E infine la storia di Mauro Rostagno, che ci racconta Goffredo.
Mauro Rostagno, sociologo e giornalista, dedicò la sua vita alla giustizia e alla verità. Originario di Torino, Rostagno si trasferì a Trento per studiare sociologia, dove nel 1967 fu tra i fondatori del movimento politico Lotta Continua. Nel 1972 si trasferì a Palermo come responsabile regionale di Lotta Continua e assistente di sociologia presso la Facoltà di Architettura. In Sicilia collaborò con Peppino Impastato nell'organizzazione di proteste contro la mafia e lottò per i diritti dei disoccupati senza tetto. Negli anni Ottanta si trasferì in Sicilia, dove fondò la comunità Saman per il recupero dei tossicodipendenti. Iniziò a lavorare per l'emittente televisiva RTC, denunciando con fermezza le infiltrazioni mafiosi nella politica e negli affari del Trapanese. Le sue inchieste portarono alla luce traffici illeciti, appalti truccati e collusioni tra mafia e le istituzioni. Faceva nomi, rompeva il silenzio e diventò un bersaglio. Il 26 settembre 1988 fu assassinato in un agguato mafioso con tre fucilate calibro 12. Mentre rientrava alla comunità Saman. Dopo il suo omicidio, una videocassetta con informazioni cruciali sparì dal suo ufficio. Le indagini furono riaperte solo nel 2011, in cui fu condannato all'ergastolo il boss Vincenzo Virga, come considerato il mandante.
Oggi la gente ti giudica. Oh, e a te, Goffredo, un particolare grazie, perché insomma sei stato, no, ci hai aiutato particolarmente a preparare la puntata di oggi, fatto un po' da tramite. Voi ragazzi siete in quinto, siete alla fine del vostro percorso scolastico. Io vi ho conosciuti e visti crescere in una piccolissima parte e noto già un cambiamento grandissimo, quindi posso solo immaginare quanto, ecco, questo percorso scolastico sia stato importante per voi, vi abbia cambiato sotto tanti punti di vista. Vi chiedo se in qualche modo la settimana dell'impegno civile, ma comunque, ecco, questo particolare interesse che la scuola ha nei confronti della legalità, dell'impegno civile, della partecipazione attiva, vi ha cambiato. Ecco, se c'è qualche cosa di questo, di queste tematiche che pensate di portarvi anche una volta usciti da scuola, che sia una frase, un seminario, una tematica, qualcosa che di cittadinanza attiva che pensate che la scuola vi abbia lasciato proprio per la vostra persona.
Ma la settimana dell'impegno civile è un'esperienza, ma una cosa importantissima che è nata, ma deve sicuramente rimanere e si deve ampliare nel corso degli anni. E importantissimo fu il viaggio che abbiamo fatto due anni fa, a Milano, dove andammo a fare questa manifestazione proprio contro la lotta delle mafie, per la lotta delle mafie. E appunto è una settimana che non deve essere soltanto una settimana, ma deve essere proprio una cosa che dura negli anni, che dura per tutta la nostra vita. E infatti mi ha colpito molto il concetto della mafia che è intorno a noi, che è molto vicino a noi, non è soltanto una cosa in un piccolo paesino nel sud Italia, ma è proprio in tutta Italia e ovunque.
Marzia, se c'è qualcosa, ecco, del concetto di cittadinanza attiva che pensi di portarti anche una volta finita la scuola e che la scuola ti ha insegnato, ti ha lasciato.
Sì, sicuramente ci sono tante cose che mi porto, diciamo, nel cuore dopo queste esperienze, e diciamo che particolarmente facendo riferimento oggi mi ha colpito molto la frase che noi giovani siamo il presente e non il futuro, come magari tutti dicono, perché giustamente noi dobbiamo pensare al presente, quindi ad oggi, e quindi cercare di lottare nel nostro piccolo con tutte le nostre forze per, diciamo, smascherare in qualche modo tutti questi piccoli tutte queste piccole battaglie che si fanno ogni giorno.
Livia.
Sì, io mi ricollego a Marzia con la frase che ha detto, che appunto noi giovani siamo il presente e quindi appunto proprio ognuno di noi deve fare la sua parte, quindi dobbiamo metterci comunque dell'impegno e diciamo tutti insieme cercare di combattere un qualcosa che comunque è più grande di noi, però appunto anche come è stato ripetuto oggi dalla professoressa Cirincione, da soli diciamo si può morire, mentre tutti insieme possiamo fare qualcosa. Invece anche come ha detto lei, la manifestazione appunto che abbiamo fatto con Libera a Milano è stata anche quella un'esperienza veramente bellissima, perché appunto ci ha aperto anche gli occhi a questo mondo che appunto è più grande di noi, insomma.
Goffredo.
A me sono rimaste a cuore le storie di magistrati come Rocco Chinnici, Borsellino, Falcone, e proprio voglio che queste storie vengano ricordate soprattutto per non aver paura della mafia, delle mafie, e lottare sempre. E proprio queste settimane che abbiamo fatto a scuola, la settimana dell'impegno civile, ma comunque tutti gli altri progetti di PCTO, proprio della radio Giusta Frequenza, mi sono serviti proprio per conoscere la mafia, perché io prima di entrare al liceo non la conoscevo così approfonditamente, e ringrazio appunto tutti.
Grazie a voi veramente per esservi messi in gioco e per averci raccontato anche qualcosina di voi. Ci prendiamo un'ultima pausa musicale e ci andiamo a ascoltare, l'avevo preparato, sì, Esseri Umani di Marco Mengoni. Restate con noi, la Giusta Frequenza speciale 21 marzo.
Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio tu scopri davvero chi sei. Io credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, e credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, e credo negli esseri umani, e credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi una mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e vi ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà.
Oh, e qui si la sghignazzano studenti e studentesse del liceo Niccolò Machiavelli, perché in parte io, in parte voi, abbiamo incastrato le professoresse che sono qui oggi con noi. E allora diamo il buon pomeriggio prima alle giovani reporter Francesca e Martina. Buon pomeriggio ragazze,
buon pomeriggio.
Ben trovate.
Buon pomeriggio.
Le presentate voi, dovete le
sì, ci pensiamo noi.
Allora, chi abbiamo ai nostri microfoni?
Abbiamo la professoressa Cirincione.
Salve a tutti, buongiorno.
E
la professoressa Procino.
Salve.
Oh, le avevo incastrate così. Perché? Perché questa settimana nell'impegno civile e anche questo speciale della giusta frequenza, speciale 21 marzo, in occasione della giornata in ricordo delle vittime di mafia, giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, per usare la dicitura corretta, è stata voluta proprio dalla professoressa Maria Cirincione, che ogni anno organizza questa iniziativa. Quindi io intanto ti lascio la parola per raccontare che cos'è la settimana dell'impegno civile, perché ne abbiamo parlato e straparlato nominandola così un po' frettolosamente, però è un'iniziativa che porti da anni nella tua scuola, nel liceo Niccolò Machiavelli. Se ho ben capito nasce prima di arrivare al liceo Machiavelli, giusto? Che cos'è e perché l'esigenza di realizzare questa iniziativa?
Allora, innanzitutto ringrazio di avermi dato questa opportunità di fare questa giornata, e quindi ringrazio Media Literacy. Un ringraziamento speciale ovviamente va alla dirigente scolastica del liceo Machiavelli, professoressa Elena Zacchilli, che per anni mi ha dato la possibilità e la fiducia di poterla organizzare e gestire, ovviamente sempre con la sua profonda supervisione. Allora, per me è importante perché per me e per l'istituto e per tutti quelli che hanno collaborato in questi anni. Devo dire il progetto della settimana dell'impegno civile dura ormai da quasi 15 anni e all'inizio non è stato facile perché chiaramente era un altro tipo l'approccio alla scuola, anche all'insegnamento era diverso. Diciamo che piano piano ho avuto il consenso e la condivisione di docenti dei vari consigli di classe, quindi una cosa di cui sono molto contenta è che appunto alla settimana dell'impegno civile, che normalmente si organizza dal 7 giorni prima del 21 marzo, c'è una lunga preparazione perché aderiscono le classi dell'istituto, del liceo, che è indirizzo scienze umane, economico, sociale e linguistico. Abbiamo noi tre sedi e tutte le classi dei tre indirizzi possono partecipare, quindi siamo all'inizio la partecipazione era limitata a 4-5 classi, più o meno le mie di classe e di qualche altra collega. Adesso attualmente siamo arrivati a 26 classi, quindi quest'anno hanno partecipato 26 classi a tutte gli eventi e le iniziative che sono state messe in atto, diciamo. All'inizio, come la prima giornata, normalmente la dedichiamo a Libera, cioè nel senso che Libera nome e numeri contro le mafie di Don Ciotti, questa associazione formata da tante associazioni, come dice appunto Don Ciotti, promuovono, diciamo, il ricordo e la memoria attiva non solo di quelli che di tanti magistrati, giornalisti e persone che hanno combattuto la mafia e sono più famosi, ma anche dei non famosi, di quelli che nessuno sa le storie, nessuno si ricorda. E questa è una cosa bellissima, perché impegno civile significa impegno di tutti, ma non solo di chi diventa poi eroe. Ovviamente questo non è una parola giusta, non è una parola adatta, ma di coloro, di tutti quelli che appunto lavorano, hanno lavorato, vittime non delle mafie. E quindi il primo giorno, diciamo, io l'apertura viene fatta appunto alla presenza della dirigente scolastica con Libera e con i testimoni vittime di mafia. Quest'anno abbiamo avuto la nipote Elena Borsellino, che ci tengo a dirlo, non è parente di Borsellino, quello che noi conosciamo, ma appunto di un secondo Borsellino, quindi di gente anonima. Sono Paolo e Salvatore Borsellino, che sono in piccoli imprenditori che sono dell'area agrigentina, che sono state vittime di mafia. E per me è importante perché scopro tutti gli anni persone nuove, storie nuove, e penso che i ragazzi anche più piccoli, perché quest'anno erano le prime e seconde classi, quindi il primo biennio, hanno la possibilità dalla narrazione di poter ascoltare, e quindi forse anche di potersi interessare, o comunque di poter avere un qualche possibilità in più di conoscere e di informarsi. Come anteprima, quest'anno abbiamo avuto ragazzi di Quinta, un gruppo di ragazzi ha partecipato a Extra Libera, che ha visto Amira, alla presentazione del libro di Lira Abate, I diari del boss, quindi questo libro si tratta appunto della storia di Messina Denaro, insomma. Poi alcune classi lavorano con, quest'anno è stato titolato Connessione di Memoria, un progetto che è un viaggio verso la 30ª giornata della memoria dell'impegno, in cui in orario curriculare praticamente alcuni docenti hanno pensato di gestire questa attività e di fare di appunto un po' di approfondimento, dei focus tematici specifici. Il lunedì abbiamo avuto appunto l'incontro con Elena, di cui ho già parlato, insieme a Agnese Zingaretti, la quale stimo tantissimo perché appunto fa parte del presidio di Roberta Antiochia, che io ho avuto il piacere di conoscere per tanti anni ed è stato ospite nella nostra scuola. Il secondo giorno abbiamo avuto il piacere di trattare una tematica che ormai è diventata, per gli ultimi 4 anni, una tematica molto che ha suscitato molto interesse e che è legata alla tutela dei beni archeologici. E quest'anno ho ampliato, ovviamente con l'approvazione del mio dirigente, che è molto sensibile alle tematiche ambientali. Quindi un seminario, un incontro partecipato con Gregori Arena, che è un professore di diritto amministrativo dell'Università di Trento e anche un presidente emerito di Labsus. Hanno parlato in questo seminario di laboratorio per la sussidiarietà, cioè abbiamo capito anche come è possibile fare squadra, come fare per poter svolgere delle azioni concrete all'interno dei territori, dei piccoli territori, praticamente rivalutare una piazza, tutelarla, curarla, tutti insieme, non solo dal basso, cittadini e amministrazioni e amministrazione pubblica. Quindi è stato un seminario interessante dal punto di vista, perché ha dato più spunti, nuove informazioni su come si può lavorare per agire e quindi esercitare quello che noi chiamiamo impegno civile, no? Il terzo giorno abbiamo avuto appunto Federico Ruffo, giornalista d'inchiesta di cui già abbiamo parlato, che ha coinvolto, erano tutti classi quinte, e ha coinvolto particolarmente i ragazzi con le domande anche dopo l'orario, quindi questo ci ha fatto molto piacere, e in questo ringrazio anche qui Chiara, la giornalista Chiara Di Paola, che mi ha dato l'opportunità appunto di conoscerlo, e quindi un grazie speciale perché hai portato a scuola una persona, un professionista veramente. E soprattutto una persona che sa parlare al cuore dei ragazzi, che secondo me è la cosa più importante. Il quinto giorno, diciamo, abbiamo avuto il professor Schiraldi, che è ordinario della facoltà di ingegneria, ma che ci ha parlato di comunicazione e relazioni sociali. E anche qui hanno partecipato classi di tutte e tre le sedi. E sono stati, diciamo, anche qui motivati a sperimentarsi anche sull'uso del telefono, insomma, dei cellulari. Un'attività che non è stata menzionata, ma che è interessante ed è importante, e che quest'anno è stata anche sottolineata di cura dalle nuove linee guida dell'educazione civica e l'educazione finanziaria nelle scuole. Noi la facevamo anche l'anno scorso ho fatto qualcosa, l'ho fatta anche negli altri anni, l'abbiamo fatta anche gli altri anni, perché sono intervenute più volte alcuni funzionari della Guardia di Finanza. Però quest'anno in maniera particolare 9 classi di tutte e tre le sedi hanno partecipato all'educazione finanziaria e io la preside, abbiamo deciso di titolarla Educazione finanziaria e cultura del risparmio. È stata un'attività di tipo orientativo formativo gestita dal dottor Massimo Lapetina, che è responsabile dell'ufficio relazioni e contributi dell'Agenzia delle Entrate, tant'è che ieri quando è venuto a scuola io ero momentaneamente assente, sono entrati, racconto questo aneddoto, ci cerchiamo la professoressa Cirincione, siamo dall'Agenzia delle Entrate, allora insomma mi hanno chiamato, erano molto allarmati di questa cosa, in realtà sono stati veramente, almeno a detta anche dei ragazzi, molto, molto alla mano, hanno cercato di parlare del fisco, di Agenzia delle Entrate, di come anche pagare le tasse, lo so questo è un argomento scomodo ma è giusto farlo, come pagare le tasse sia un diritto e un dovere da parte di tutti noi.
Che ci ritorna
perché pagando le tasse insomma dovremmo avere anche dei servizi più funzioni, adeguati.
Certo, funzioni, assolutamente. Ecco. Giusto ieri stavo facendo un laboratorio nel centro di aggregazione giovanile ragazzi del Muretto, bambini di 12 anni, 13 anni, ho chiesto quale fosse il loro sogno nel cassetto, quindi chi diventare un calciatore, chi diventare una pasticcera, un bambino mi fa pagare poche tasse quando sarò grande. Ai ai ai. Tantissime iniziative veramente molto, molto interessanti che spaziano tra vari ambiti. Io chiedo anche alla professoressa Monica Procino, che ha scelto di aderire con le sue classi, no? Perché, se non sbaglio, insegni inglese, giusto?
Sì.
Quindi perché hai scelto di aderire a questa bella iniziativa? Perché per te è importante, ecco, spaziare anche oltre la materia, il programma?
Allora, sicuramente questo è un progetto importantissimo per la scuola in generale, proprio per il mondo educativo. Io penso che la professoressa Cirincione sia per me e per tutti un esempio, e ho scelto di aderire proprio perché è il nostro compito seminare e sperare che poi ci sia un risultato, un raccolto. E gli alunni, è importante aprire le porte non solo del sapere ma anche quelle di la conoscenza del mondo, di varie dinamiche, e far sì che anche loro già da adesso possano essere dei cittadini attivi. La professoressa ci tiene, Cirincione, a ricordare che ognuno fa la sua parte, noi proviamo a fare la nostra, però siamo tutti cittadini del presente, il nostro impegno è quello di far sempre di più per rendere questo posto un pochino più piacevole.
Abbiamo pochissimi minuti prima di concludere. Avete una domanda al volo? Deve essere una domanda secca, a una delle due professoresse.
Allora, noi siamo studentesse, quindi per noi queste cose sono nuove. Mentre voi, professoresse, in questi giorni avete scoperto qualcosa di nuovo oppure già eravate al corrente di tutto?
No, l'ho già detto prima, tutti gli anni in tutte le attività che noi svolgiamo siamo... impariamo sempre, impariamo con voi. Infatti era questo che volevo sottolineare. Ringrazio ancora la dirigente scolastica, professoressa Elena Zacchilli, per le opportunità che dà a questa scuola, a noi insegnanti. Soprattutto, ecco, quello che a noi interessa è che i ragazzi acquisiscano delle competenze che sono che è qualcosa di diverso, cioè non è necessario, è necessario il sapere, conoscere, è importante conoscere, ma soprattutto saper fare, sapersi gestire nel mondo, perché oltre la scuola c'è anche il mondo là fuori e i ragazzi devono avere gli strumenti per poter gestire la loro vita e fare le loro scelte. Questo è fondamentale, secondo me, e bisogna parlare con loro con il cuore, loro lo sentono. Quindi un grazie a tutti, grazie a Media Literacy, ovviamente, che ci ha dato l'opportunità e ci dà l'opportunità di poter anche così parlare alla radio, perché pure per me è la prima esperienza e non vi nascondo che ho la stessa agitazione che hanno gli studenti.
Anche perché qui sembra di stare a Mediaset, sì, con tutti questi telefoni, infatti, che ci riprendono. Vabbè.
Infatti,
quindi, c'è la diretta anche video.
Grazie ancora, grazie a tutti.
Grazie a te, prof, di cuore. Grazie ancora a Maria Cirincione, grazie al Liceo Niccolò Machiavelli di Roma, ai giovani reporter della memoria che hanno partecipato con noi a questa trasmissione. Oggi 21 marzo, 30ª giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L'appuntamento va tra un'ora con Jolly Roger, la radio che include la nostra trasmissione realizzata da Tommaso, oggi con ragazzi e ragazze con fragilità del terzo municipio di Roma, e poi con la giusta frequenza l'appuntamento è a lunedì prossimo. Tornano anche in studio i giovani reporter del liceo Vittoria Colonna di Roma, che quindi insomma realizzeranno con noi tutte le puntate delle trasmissioni. Il liceo Machiavelli invece tornerà la settimana successiva, e quindi nuove puntate sempre dando voce e aprendo i microfoni alle nuove generazioni. Grazie per averci ascoltato, un buon fine settimana. Ciao!
Universi sconosciuti, anni luce.